qualcuno piace radio, una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione, a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimic.
Le confessioni feliniani di Narritu, la gogna del Me Too contro Cate Blanchett, la carica degli influencer alla mostra sono solo alcuni dei temi che affronteremo oggi in A qualcuno piace radio, la rassegna ragionata sulle pagine dei giornali dedicate al mondo del cinema. È venuto a trovarci oggi Valerio San Marco, critico e giornalista della rivista Il Cinematografo.
Ciao,
benvenuto.
Gianluca, ciao, benvenuto.
Allora, ovviamente le pagine dei giornali italiani sono piene zeppe per quanto riguarda culture e spettacoli di quello che avviene alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ieri è stato presentato in concorso il nuovo film di Iñárritu, regista messicano afficionato della mostra, dove ha vinto peraltro con Berman, e ieri ha presentato questo film Bardo, che è stato ribattezzato dalla stampa nostrana come il suo 8 e mezzo, come se prima o poi nella carriera di qualsiasi cineasta dovesse arrivare il momento in cui uno appunto dirige il proprio 8 e mezzo, cioè la proprio auto da fe visionario felliniano. So che il film ti è piaciuto,
sì,
e ne abbiamo parlato, però io vorrei partire con questa rassegna invece da una recensione, da una stroncatura vera e propria, che è quella di Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera. Un bardo pieno di ossessioni. La lunghezza spropositata, 3 ore, è solo uno dei difetti del film di Iñárritu, specie di felliniano 8 e mezzo su un giornalista messicano che ha raggiunto il successo negli Stati Uniti e qui sta per essere premiato. Ma i sensi di colpa verso le sue origini e il dubbio di essersi venduto ai gringos e i loro dollari innescano un tormentato auto da fe dove si mescolano angosce esistenziali, dubbi politici e paranoie personali. Ma dove Fellini si riscattava con la grazia, Iñárritu cade con la gravità delle sue interminabili ossessioni. E non è certo così che il regista messicano potrà assolversi dal fatto di lavorare da anni a Hollywood. Beh, mi sembra una bella stroncatura.
Sì, però molto interessante come anche a me, che il film è piaciuto, mi ritrovo in queste parole. Ed è questo il paradosso del cinema, della critica, dell'analisi. Nel momento in cui un film come questo, che ragiona proprio sul confine sempre più labile tra realtà e finzione, restituisce poi allo spettatore o al critico. Io ci ho visto tantissime cose anche di visioni personali passate, Sogni d'oro di Moretti, Il sogno nel sogno di Borges, tantissime cose che si mescolano, il confronto con la storia del proprio paese, la storia personale. Ed è vero però anche quello che dice Mereghetti, cioè che è un film che certe volte non riesce a svincolarsi dal troppo, dal manifestare con ossessione dei momenti onirici che magari invece potevano essere risolti in maniera più sbrigativa. Ed è però interessante proprio questo ragionamento nel ragionamento che possiamo fare su come poi da un festival e da una visione arrivino racconti divergenti proprio per un'intuizione anche personale nel leggerli o nel riceverli.
Un film rischioso comunque,
assolutamente,
come molti dei film di Iñárritu. Curioso il fatto che Mereghetti citi Hollywood, quando invece questo film è stato prodotto da Netflix.
Sì, Mereghetti cita Hollywood per quello che è il trascorso di Iñárritu, cioè un cineasta che ha avuto subito fortuna con Amore Sperros e che l'anno dopo con la famiglia si è trasferito a Los Angeles. Infatti il regista lo ricordava proprio ieri che ricorrevano i 21 anni precisi dall'addio al proprio paese, e che anche attraverso, diciamo, l'aiuto degli studios ha sempre cercato di realizzare film molto che tentavano di svincolarsi dalle logiche degli studi e, con alterne fortune, secondo me. Qui però appunto torna a casa propria, ma non è un film, diciamo, propriamente di Hollywood, è un film targato Netflix.
Certo, mi fa pensare il fatto che un film così visionario, così coraggioso, un film di 3 ore, poi abbia come destinazione finale il piccolo schermo.
Sì, questo è un altro discorso che possiamo fare anche in seguito a quello che abbiamo visto sempre qui a Venezia con Roma di Cuarón, che ha avuto le sue prime fortune, raccolte le sue prime fortune qui al Festival e poi ha avuto un diciamo, percorso fortunato anche agli Oscar. Però sono film che la destinazione finale la troveranno sul piccolo schermo, ma che comunque passeranno in sala. E quindi, come ha detto lo stesso Inarri, tu, è un piacere per chi gira questi film in 65 mm, ricordiamo, pensare di approdare alle sale, perché la destinazione primaria, principe, è quella. E però ragionare anche su come siano ormai definitivamente cambiati i tempi. Inarri tu parlava anche di una possibilità che in un futuro, magari tra 10 anni, gli schermi saranno invisibili. Quello che conta è che sopravviveranno sempre le idee, sopravviverà il mezzo, cioè il film, poi come lo vedremo rimane un mistero.
Ma secondo te, ti chiedo adesso un pronostico, una scommessa, e so che ti piace fare scommesse, è una possibile, contendente agli Oscar questo film di Inarri, oppure, a differenza di Berman, rischia di rimanere un po' di nicchia?
Non lo so, questa è una domanda molto difficile, bisogna capire poi quale campagna Netflix penserà di fare, quale tra i due, tra White Noise e questo, deciderà di privilegiare, e credo che molto dipenderà anche dal palmarès di Venezia, dove è probabile che magari in Inarri tu qualcosa possa prendere, magari un premio alla regia, perché comunque anche l'attore protagonista è molto bravo, però abbiamo già visto insomma alcune performance attoriali di grande livello. La corsa agli Oscar è una corsa che si decide, secondo me, da subito dopo il festival, da quali saranno i feelings che arrivano in termini proprio di restituzione anche per quello che riguarda i premi.
L'altro grande atteso della giornata di ieri in concorso era Tar di Todd Field, che ha avuto, a differenza ad esempio del film di Inarri, un'accoglienza più che positiva sulle pagine dei nostri giornali da parte dei critici italiani, e che però ha fatto discutere soprattutto per il tema del Me Too, un tema questa volta declinato non al maschile ma al femminile, perché la protagonista Kate Blanchett è una direttrice di orchestra che inciampa appunto su tanti casi di molestia finiranno per travolgere una carriera fino allora brillante. Leggo l'estratto del pezzo di Valerio Cappelli sul Corriere della Sera. È la prima volta in una storia immaginaria che il cinema parla di uno scandalo femminile nel mondo della musica, funestato nella realtà dai casi Domingo, Levine, Dutois e dal controtenore David Daniels, finito col marito in manette per stupro. Kate Blanchett è una paladina dei diritti femminili, ma senza toni talebani. Associa la parola femminista a un concetto di eguaglianza. Fatto sta che il tema è scivoloso. Le donne di potere si comportano come gli uomini di potere? Giro a te la domanda.
È una domanda interessante, perché è vero che nei tempi recenti la questione del gender gap si era tradotta anche su quello che era il racconto filmico dei film che hanno trattato questo argomento, senza mai indagare poi effettivamente l'abuso di potere, chiamiamolo così, nella sfera femminile. Magari è un film Tar che aprirà questa porta. È probabile che questo è un film di finzione, ovviamente non è una storia vera, è probabile che possa dare il là a una interruzione di questa predominanza maschile, anche se poi nella realtà dei fatti credo sia difficile paragonare quello che abbiamo sentito e visto negli ultimi anni e pensare che siano comportamenti equalitari da questo punto di vista.
Tra l'altro abbiamo parlato di palmarès veneziano, molti giornalisti già scrivono alla corsa per la Coppa Volpi Kate Blanchett, che da quello che ho letto, fa una performance straordinaria.
Totalizzante, la conosciamo benissimo, quindi era già una delle favorite ben prima di vedere il film, perché comunque è un'attrice che ogni volta restituisce performance comunque indimenticabili. Però ecco, è molto interessante anche da questo punto di vista ragionare poi su quali saranno i soliti incastri, no, ai quali sono costretti le giurie per trovare la quadra per quello che riguarda poi film che prenderanno altri premi, e quindi magari se Tar viene premiato per qualcos'altro si fa la somma, insomma, e si può privilegiare qualche altra attrice. Pensiamo per esempio, ecco, domani, se non vado errato, passa Monica di Andrea Pallaoro, e la protagonista è Tracy Lisette, che è forse la prima, adesso magari sbaglio, però credo sia la prima attrice trans che può gareggiare per vincere la Coppa Volpi, quindi è interessante anche questo aspetto.
Se Andrea Pallaoro ci sta ascoltando, lo pregherei di fare tutti i riti apotropaici del caso. Ma un altro ritorno di un personaggio controverso del mondo del cinema, geniale sicuramente, è quello di Lars von Trier, che a Venezia ha portato la terza stagione, se così si può chiamare, di quella che è stata poi l'opera che lo ha lanciato effettivamente, cioè ovvero la serie televisiva The Kingdom. Leggo dal manifesto di oggi: non capita spesso di vedere sullo schermo una storia che inizia con una donna anziana che spegne la televisione, estrae un DVD stizzita ed esclama più o meno: questa serie è proprio una boiata, riferendosi a ciò che lo spettatore si accinge a guardare proprio in quell'istante. Naturalmente l'autore di questo cortocircuito non poteva che rispondere al nome di Lars von Trier, il quale a 25 anni di distanza dall'ultima puntata porta sul grande e poi sul piccolo schermo Reject Exodus, The Kingdom Exodus, ossia la terza stagione di The Kingdom, a suo tempo, ma anche ora, uno dei migliori prodotti che in un certo senso ha contribuito alla crescita e allo sviluppo della serialità. In effetti, su Lars von Trier, che è inciampato anche lui in qualche polemica di troppo, al punto da essere dichiarato dal Festival di Cannes persona non gradita, tenta forse, in un momento in cui anche la salute sembra averlo un po' abbandonato, perché ha dichiarato lui stesso di essere affetto da Parkinson, tenta in qualche modo di riscattarsi, di riabilitare la propria immagine tornando alle origini.
Sì, ieri si è collegato via Zoom con la mostra, ha detto, sì, ha confermato purtroppo di essere affetto dal Parkinson, l'abbiamo visto anche un po' provato fisicamente, ha detto che si è rimesso, diciamo, in gioco attraverso la riproposizione di questa serie, proprio perché voleva fare qualcosa di che lo togliesse da questo momento di forte depressione, un problema anche quello con cui credo conviva da parecchio. Però negli ultimi anni, insomma, io ricordo anche La casa di Jack, che è un film che a me aveva un po' riconciliato con Lars von Trier, mi aveva un po' riconciliato perché ero un regista con il quale ho sempre avuto un po' di problemi da un punto di vista proprio di ideologico, no, assolutamente ideologico. E qui è interessante l'operazione, perché ricorda, ovviamente non può non farlo, quello che ha fatto David Lynch con Twin Peaks, cioè riprendere in mano un format che anche lì, in qualche modo, se ci pensiamo bene, l'aveva praticamente reso noto al mondo, aveva già fatto altre cose in precedenza, però con Twin Peaks è diventato un regista non più solo di culto, ma di fama mondiale. Con The Kingdom, fatte le debite proporzioni, perché comunque non è mai stato un prodotto su larga scala, ma anche lì un prodotto di nicchia, von Trier ritorna a, diciamo, fare i conti con i demoni e l'orrore di quella serie, comunque che secondo me va recuperata per chi non l'abbia ancora vista, e che credo vedremo in Italia, perché l'ha comprata questa nuova stagione Movies Inspired. Non so poi in che termini, se la porteranno magari un paio di giorni in sala e poi su qualche piattaforma.
Ma Venezia non è soltanto il luogo dove vedere film o il luogo del glamour, ma il teatro di numerosi incontri, dibattiti, convegni, dove vengono annunciate delle iniziative poi anche a carattere industriale molto interessanti. Una è stata annunciata ieri dal ministro della cultura Dario Franceschini, ovvero la riduzione dei biglietti cinema per un periodo molto limitato a 3,50 euro. Dal giornale di oggi: tutti in sala appassionatamente, e il che non guasta economicamente, cioè usufruendo di costi del biglietto da altri tempi. Lo ha annunciato ieri il ministro della cultura Dario Franceschini durante la conferenza stampa alla Mostra di Venezia, in cui è stata presentata la nuova iniziativa promozionale promossa da ANICA, ANEC, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il Ministero della Cultura, che permetterà al pubblico di accedere in sala dal 18 al 22 settembre a soli 3,50 euro. Non è la prima volta che vediamo appunto iniziative diciamo di promozione dello spettacolo in sala sul deprezzamento del biglietto. Non sono andate benissimo poi in passato. Perché dovrebbe andare meglio in questo caso?
Non lo so, forse perché l'iniziativa combacia col ritorno, diciamo, alla vita ordinaria, quindi si lascia alle spalle l'estate, storicamente periodo buio per quello che riguarda l'esercizio in Italia. È vero però che anche a fronte di un vantaggio nell'immediato, cioè il fatto di richiamare più pubblico a fronte di un'offerta più vantaggiosa, quello che conta e conterà sempre è l'offerta qualitativa, cioè qualitativa e che sia in grado di parlare ad un pubblico che poi dopo il 22 settembre possa tornare nuovamente a ripopolare le sale. Chissà che proprio il 22 settembre, che riesce Avatar prima del sequel che uscirà a dicembre, magari qualche ragazzo che ancora non l'aveva visto, che preferisce non vederlo sulla piattaforma, perché ricordiamo che comunque è disponibile su Disney Plus, possa ritornare a godere di uno spettacolo tridimensionale
con gli occhialini, ma io non li vedo da un sacco di tempo,
che
però
sembra una cosa veramente preistorica, ma che con la quale a breve torneremo a fare i conti.
Tra l'altro, a proposito di industrie, ieri si è parlato anche di Cinecittà, ne ha parlato Nicola Pancanico, AD di Cinecittà Studios, ricordando appunto questo grande piano di investimento e di rilancio degli studi romani. Saranno stanziati dal PNRR 260 milioni per Cinecittà, ce lo ricorda il Sole 24 Ore di oggi, dal 2021 al 2026. Negli studi di Via Tuscolana si punta a portare i ricavi commerciali a quota 45 milioni nel 2026 rispetto ai 16,4 milioni registrati nel 2021, e con il piano industriale la capacità produttiva prevede un incremento del 60%, il tutto corredato da nuove assunzioni che dovrebbero portare tra 4 anni l'organico attuale, 340 addetti, a crescere del 10%. Toccherebbe mandare un curriculum?
Sì, alla svelta. Ma questo credo, a parte gli scherzi, che sia il nuovo corso che ha intrapreso Cinecittà da qualche tempo, ricordato da Maccanico anche qualche giorno fa in occasione della conferenza accoglienza, diciamo, chiamiamola così, di Bill Kramer, dell'Academy, per questa collaborazione continuativa con l'Academy anche da parte di Cinecittà, e la conferma della bontà di un percorso che già al momento vede gli studi romani sempre pieni, teatri di posa opzionati per non so quanti mesi, e l'80% dei quali occupati da produzioni straniere.
Ti do una brutta notizia però, perché le assunzioni per il 70% saranno rivolte ad under 35.
Ah, quindi siamo io e te siamo fuori. Forse Giulia, che sta qui vicino a me, può
Giulia Mirimic, che è l'altra curatrice del podcast. Chiudiamo sempre questa rassegna con due o tre notizie di alleggerimento. Due, non voglio spaventare nessuno. La prima è quella che riporta Libero, è firma di Giulia Bianconi, Venezia all'influencer, tra l'altro anche carino il titolo. Scrive Giulia Bianconi: Kate Blanchett, Adam Driver, Timothée Chalamet. C'erano una volta le stelle di Hollywood che facevano accorrere fan e fotografi alla Mostra di Venezia. Oggi i nomi del genere sembrano nulla in confronto agli influencer, in grado di rubare la scena persino in un festival cinematografico tra i più importanti e più antichi al mondo, dove dovrebbero essere solo i film a contare. E invece, anche quest'anno, già a partire dai primi giorni della manifestazione, l'attenzione si è spostata sulle stelle di Instagram e TikTok, che il più delle volte non sbarcano al Lido per promuovere film, quanto per rappresentare tutta una serie di brand. I social, però, non sono solo il male assoluto, come qualcuno pensa. TikTok è diventato un luogo virtuale da cui osservare la realtà anche cinematografica da una prospettiva inedita. Ed è diventato un mezzo per dare pure una mano alla sopravvivenza della sala in crisi ormai da tempo. Cioè, sembra quasi che i film promossi attraverso TikTok dagli influencer, insomma, abbiano comunque una vita più facile in sala rispetto a quella promossa dai critici.
Sì, questo è tutto da vedere. Secondo me poi sì, io vedo che fanno riferimento anche a delle percentuali. Io su questo argomento purtroppo tra virgolette, perché sono sorpassato dalla storia da questo punto di vista, però ricordo sempre alla vigilia di Cannes, stavo per partire, mia figlia Olivia di 12 anni mi ha detto: ah, ma lo sai chi viene quest'anno a Cannes? Io pensavo, che ne so, mi parlasse di un attore, un'attrice. Ho fatto: dai, chi viene? Sì, lo so, insomma, lo so quali sono i film, gli attori, le attrici presenti. Fabiane mi ha detto il nome, che ovviamente adesso non ricordo.
Non ricordi?
Ha fatto: e chi è? È il più famoso TikToker italiano. Fatto grazie dell'informazione, non lo sapevo. TikTok, che ricordiamo, è stata partner ufficiale del Festival di Cannes, quindi è una realtà con la quale inevitabilmente anche noi dobbiamo iniziare a fare i conti molto seriamente, credo.
Era il più famoso TikToker italiano, perché sappiamo bene che da ieri ce n'è uno ancora più famoso, che è Silvio Berlusconi. Chissà se tua figlia Olivia un giorno ti dirà: sai papà, c'è Silvio Berlusconi, il famoso TikToker italiano.
Le barzellette.
Va bene, grazie Valerio, grazie ai radioascoltatori. E finisce così la terza puntata di A Qualcuno Piace Radio. L'appuntamento è a domani.
Avete ascoltato A Qualcuno Piace Radio? Un format curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimic per Fondazione Ente dello Spettacolo. Produzione Cube Radio, emittente dello IUSVE di Venezia. Distribuzione Raduni, Associazione degli Operatori Radiofonici e Media Universitari Italiani. Bologna, l'attesa è finita! Il nostro 11° negozio in Italia è arrivato a Bologna, al centro commerciale Gran Reno. Le ultime tendenze in moda donna, uomo e bambino, così come accessori, beauty e articoli per la casa. Vieni a scoprire i prodotti che più si adattano al tuo budget e al tuo stile di vita. Primark, find your amazing! Bologna, l'attesa è finita! Il nostro 11° negozio in Italia è arrivato a Bologna, al centro commerciale Gran Reno. Le ultime tendenze in moda donna, uomo e bambino, così come accessori, beauty e articoli per la casa. Vieni a scoprire i prodotti che più si adattano al tuo budget e al tuo stile di vita. Primark, find your amazing.